Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
TRX incontra.
TRX Radio, Ensi. Ehi, abbiamo invertito i ruoli.
Sì, oggi...
Fantastica sta cosa. Oggi finalmente ti si intervista, non sei tu a portare avanti il tuo programma, a guidare le danze, invece sei tu che devi sottostare alle domande degli altri.
Non vedevo l'ora, anche perché ne ho parlato spesso con Paola, anche quando si parlava, insomma... post disastro in previsione forse di un altro. Mm-hmm. cosa continuiamo a fare, cosa facciamo? Il periodo è un po' di interrogativi per tutti. Ho detto qualsiasi cosa, ma le interviste le deve fare solo più Damir, perché è più bravo a fare le interviste, davvero, sembra una cosa. Ho detto magari io mi occuperò, come ho fatto comunque, di fare all'interno di Era Ora, che è un po' il mio angolo peloso, no? In un mondo rasato.
Dai, cercherò di farti cambiare idea facendo una pessima intervista. Okay. Così ti passa questa convinzione sbagliata.
Anche a livello promozionale è una hit. La prima intervista brutta di Damir con chi? Con Ensi. Quindi, dove? A TRX, sono entrambi di casa. Ottimo.
Fantastico, è meraviglioso. Oggi è un reset, giusto?
Sì,
perché non è una continuità rispetto ai dischi precedenti, è un rimettere sul piatto quelli che sono i tuoi stili, quelle che sono le tue capacità, ed è veramente un ripartire da zero, almeno questa è stata la mia impressione, quindi magari la prima cazzata di questa intervista sbagliata che ti sto facendo.
Ma no, in realtà credo che sia stato anche un po'... Credo che sia un po' il sentimento che è venuto fuori anche dalla comunicazione. Ho tolto tutto dalla pagina Instagram, ho sì. cancellato 10 anni di storia che stavano lì a testimoniare un passo alla volta, dai palchi con poca gente ai palchi con tanta gente, dalle pochissime interazioni alle tantissime interazioni. Però questa cosa nasce veramente da un'esigenza, cioè da un cambiamento profondo, personale, lavorativo, molto importante. Quindi sono tutte cose che mi hanno fatto pensare a... è il momento giusto per fare un reset. E anche la musica andava un po' in quella direzione, perché poi oggi, come hai detto tu, è un po' forse un breve riassunto delle cose migliori che so fare.
Mm-hmm. Ma come mai hai sentito l'esigenza di togliere questo passato? Ok, ora hai dato una prima parte di risposta, però secondo me c'è anche un'altra parte di risposta che va sviscerata, perché sembra quasi che ci fossero alcune cose da non considerare più, non da nascondere, perché
certo.
Non è niente da nascondere. È come se tu avessi deciso che ok, bisogna accantonare qualcosa. Strana come scelta.
È strana come scelta, si ricollega in parte a quello che ti ho detto, per esempio il grande cambiamento di, dopo anni di lavorare con una grande major, ritornare all'indipendenza.
Esatto.
Questo comunque è una grande presa di posizione, una grande scelta che ho fatto, di coraggio, consapevole di tutte le cose che succedono, proprio perché continuo ad avere ambizione, continuo ad avere voglia di crescita, continuo ad avere anche, secondo me, una buona percezione di quello che sta succedendo là fuori, essendo mm-hmm. in parte un cultore ed essendo anche un protagonista di questa scena. Quindi con un occhio esterno ma anche interno, perché poi non sono mai stato troppo vittima di un ego, quindi ho cancellato post da 50.000 like, non me ne frega. Ho caricato il poster della cover, c'era un errore sulla grafica della tracklist, aveva già fatto un sacco di interazioni, l'ho tolto e l'ho ricaricato. Un po' contrariamente a queste cose qua, perché voglio dire, questa è arte. Mi sono trovato anche in un momento come questo di lockdown, un momento che secondo me ha sofferto tanto chi non sa stare molto da solo, invece a me serviva forse stare un po' da solo. il mio passato era lì, quasi come a monitorarmi, guarda che ce l'hai già fatta ad uscire fuori dalla merda, devi solo rifarlo, no?
Certo.
E dall'altra parte la consapevolezza di quello che c'era stato fino a quel momento lì, e quindi anche il mio presente, però anche uno sguardo verso il futuro, e quindi questo concept del tempo, ecco perché oggi, ed ecco perché è una parte di questo del progetto, quindi ci stava di dare secondo me uno stacco diretto,
anche perché era un pungolo in qualche maniera, cioè come hai detto prima, io sono già stato nella merda, ne sono uscito, ne posso riuscire di nuovo. Ovviamente non posso non chiederti da dove nasce la scelta strana, controcorrente, di uscire dalla protezione di una major, che in questo momento invece è vista da molti come un punto d'approdo.
Io sono passato dalle piccole indipendenti a, anzi, ancora prima, dall'indipendenza più selvaggia.
Autoproduzione vera.
Autoproduzione vera, chiedendomi un finanziamento in banca per stampare un disco. Ho lavorato con le piccole indipendenti, con i One Mic, con il mio primo disco solista. Ho lavorato con le indipendenti forti, con visione, come era tanta roba, con una visione anche lungimirante di quello che poi sarebbe stato il music biz intorno al rap da lì a poco, per poi approdare a delle major, ma approdarci sempre tenendo il contatto diretto con quello che è la fonte, quindi sapevo tutto, ho sempre lavorato ad ogni aspetto, perché non sono mai stato all'interno di quei grandi management, quelle grandi cupole di sembra un'accezione troppo negativa, cupola, no?
Organizzazioni
che strutturate, dove lavorano anche tanti grandi amici miei, quindi certo. Proprio perché io dico, faccio generensi, però io ci credo in questa cosa qua, nel senso, credo che da V in poi si sia percepito un po' il mio state of mind da questo punto di vista, certo. Cioè voglio fare questo tipo di musica. Ad oggi sembra anche che con coraggio, no? Mi viene da dire, manca un po' di coraggio anche da chi sta sbandierando di dire io faccio questo, io faccio veramente questo, voglio fare questo tipo di musica con questa chiave, senza per forza dover inseguire un trend o per forza dovermi piegare a determinate dinamiche, senza per forza stare lì a vedere la musica con la scacchiera. Bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Parlavamo di marketing prima, ok, va bene, ma non posso dare tre colpi al cerchio e uno alla botte. Non fa parte, non sto bene con me stesso. Quindi il gestirmi, l'autogestirmi, il decidere, il prendere delle decisioni, consapevole di quello che dicevi anche tu, molti lo vedono come un approdo, la vedono come una conquista, come, sì, una, come un arrivo. È una scelta, sì, coraggiosa se vogliamo, ma anche l'unica che potevo fare in questo momento, perché mi sentivo pronto per farlo e perché nessuno crede in quello che faccio quanto ci credo io.
Ottima risposta. Senti, venendo all'ultimo periodo, appunto il periodo major, chiamiamolo così, io credo, poi magari mi dirai che mi sto sbagliando completamente, che V sia il tuo disco più importante e Clash, che a me personalmente piace molto, sia una grande occasione persa, o almeno abbia finito con l'essere una grande occasione persa. Quanto ha senso?
Allora, V è stato un disco che comunque di pieno ritorno, se vogliamo, c'è stato un abisso discografico dal 2014, l'uscita di Rocksteady, al 2017. Dal 2014 al 2017 è cambiato tutto nel rap italiano. Le piattaforme streaming hanno assunto un valore primario.
Prima erano un gioco, una stranezza, una cosa esotica, dopo sono diventate quelle che decidono le posizioni.
Ricordo
sullo
scacchiere, col sorriso, quando uscì Rocksteady, che mi dissero: mi raccomando, spingi i video su YouTube, poi c'è anche Spotify, c'è anche Apple Music, c'è anche, però concentrati su queste cose qua, perché era diverso il meccanismo, quindi quindi passa un abisso, c'è stato un abisso anche umano, di grandi cambiamenti nella mia vita importanti, cose che ho raccontato nel disco, cose, certo, di cui ho parlato ampiamente durante anche la promozione di V. Un disco anche più corposo, musicalmente molto più vario rispetto a Clash, ed è questo secondo me che è successo un po' con Clash, no?
Che non è stato capito, forse.
No, è chiaro, come fu Rocksteady nel 2014, un disco monoproducer che puntava proprio su quel tipo di sound.
Forse è quello che più ti rappresenta, in realtà, perché
forse sì, nel senso, una visione più classica del rap, che comunque è immortale per quanto mi riguarda, non è da etichettare in nuovo o vecchio, esiste il rap come genere musicale, è finito.
Smith & Wesson, dicevamo ancora all'epoca in altre nostre chiacchierate, è un grandissimo riferimento quello, ma è un riferimento per pochi, effettivamente. Non si riesce a convincere le persone che è bello che uno scelga un suono. Forse ci siamo troppo abituati ai dischi con tanti producer, ai rapper che tentano di imbroccare il suono del momento. Forse c'è questo problema qua.
E infatti Clash fu proprio una contrapposizione a tutto questo, una controcorrente piena fu la mia. Anche lì una scelta di coraggio, qualcuno mi chiamerà pazzo, però sono contento perché nonostante dal punto di vista numerico siamo stati fuori, come un po' sempre devo dire, dalle dinamiche del disco d'oro in un giorno e dei platini attaccati alle pareti, è stato un disco influente, ho ricevuto costante supporto per tutta la durata del progetto Clash, non solo per la settimana d'uscita. Clash è sempre stato presentato come una fotografia, come quel momento lì, è un disco molto corto, quando l'ho finito sapevo che doveva essere così, finito, stop. Sapevo che non c'erano campioni di streaming, cinture nere di visualizzazioni, ma c'era concretezza e questa cosa viene spesso considerata meno là fuori perché ha meno impatto dal punto di vista proprio numerico.
Sarà sempre così?
Secondo me no, secondo me si sta arrivando ed è quello a cui punto con i miei progetti, comunque ad avere sempre più un parallelo con quello che è il mercato anche all'estero, dove esiste comunque a livello di scena quello che può essere il sound del momento, quello che può essere l'immagine del momento, che ieri era spudoratamente la trap e oggi sembra essere la drill, ma domani sarà qualcos'altro, perché prima ancora era qualcos'altro. Ripeto, non c'è antagonismo, non c'è creare una barriera, c'è di creare però delle differenze musicali, stilistiche, anche a livello di attitudine, anche a livello di quello che a livello di contenuto viene detto all'interno degli album. Ho 35 anni, voglio fare della musica per la quale posso guardarmi allo specchio e dire non sto giocando a fare il teenager. Al contempo voglio dimostrare che musicalmente questa roba rimane un point, perché come dicevo prima, alla base di tutto per me c'è il saper fare il rap. Cosa che da altre parti non viene minimamente scontata rispetto a quello che succede magari da queste parti, dove magari basta imbroccare l'immagine, l'attitude, eccetera. Ma ripeto, non sono neanche antagonista a quello, perché in Era tutto un sogno sognavo un rap italiano con questo vigore, con questa fertilità, con questo
impatto sull'industria.
Assolutamente.
Anche. Qual è il tuo rapporto con la musica elettronica? Perché in Specialist tiri delle gran bordate, però io mi ricordo ancora Terrone che ho riascoltato divertendomi come un pazzo prima di arrivare qua, in cui appunto rivendicavi Gigi D'Agostino e la musica Tunes Tunes. Quindi,
allora,
qual è la verità?
Devo dirti questa cosa qua, è chiaro che a livello un po' romantico a oggi, quando ricordo quel tipo di musica, a oggi che ha fatto il giro ed è diventata iconica, gli trovo un perché differente. Per noi in quegli anni non ci possiamo nascondere dietro un dito, era il male, cioè la musica era il nostro, era proprio
il nemico,
era la nemesi del rap, dell'attitudine. È chiaro che poi a oggi guardando Gigi D'Agostino come gli Eiffel, e mi riferisco anche ai grandi rifacimenti che sono stati fatti ultimamente, certo, sono iconici, è chiaro, perché rappresentano in pieno un periodo che è quello degli anni 90 in Italia, dove tra l'altro questo genere musicale è stato l'unico esportato e uno dei pochissimi ad avere un successo internazionale,
cosa che si dice poche volte tra l'altro.
Esattamente, qua da noi ovviamente, per noi che eravamo una subcultura di controtendenza pieno, noi schifavamo il trend, cioè noi eravamo l'immondizia contro quella roba lì e volevamo fieramente essere diversi, perché il nostro linguaggio, il nostro modo,
trend.
E siamo diventati il trend. Questa è una cosa che, ripeto, era tutto un sogno, ci sta. È chiaro che in quel momento noi ci sentivamo diversi, volevamo essere diversi perché ci avevamo visto lungo.
Sì.
Noi sapevamo che questa roba era una bomba. E tra di noi l'abbiamo sempre saputo.
L'avete problema... portata avanti quando si trattava di nuotare controcorrente.
Esatto, ma questo è un merito che mi prendo meno rispetto a livello discografico, rispetto a Fabri o rispetto ai Dogo o rispetto a gruppi che veramente hanno fatto la differenza da quel, perché a livello anagrafico erano in timing pieno.
Sì.
Ma è stata un'ondata che io ho vissuto e che ti posso dire era la nemesi di questo tipo di atteggiamento, questo tipo di visione della musica. Forse anche un po', se vogliamo, troppo, eravamo un po' troppo campanilisti, forse ci può stare. però noi siamo veramente nati dal rigetto delle discografiche, siamo nati dalla non inclusione del music business nei confronti del rap italiano, ci siamo entrati sfondando la porta, non chiedendo permesso.
Certo.
Non è arrivata la radio a dire passiamo il rap perché è figo, non è arrivata la TV a dire parliamo dei rapper perché sono fighi. La Bignardi ha distrutto i Club Dogo la prima volta che sono andati da lei e ora tratta benissimo tutti i rapper che vanno da lei. È una percezione che è proprio anche, secondo me, il mainstream ha avuto del nostro genere. Tutto bellissimo, ma io non mi scordo da dove arrivo, quindi non posso dirti sono legato a quella roba lì. Musicalmente riconosco che sia iconica e che sia figa.
Tra l'altro tutta questa risposta molto bella non fa che rinforzarmi un sospetto che mi è venuto ascoltando oggi. Se fino a Clash per me tu eri della scuola di mezzo, con oggi inizi ad entrare a far parte anche tu della vecchia scuola, nel senso che stai diventando un classico. Già il fatto di fare un EP che mette in campo quelli che sono i tuoi punti forti nell'esprimersi è una specie di statement che mi fa pensare che, ok, è arrivato in quella fase in cui è diventato un venerabile maestro anche lui.
È una cosa che mi accorgo di più perché mi viene detta. Negli ultimi anni l'avevo vista più come un deterrente, perché venivo messo già in quella schiera lì, ma non mi ci sentivo affatto. Oggi, da questo punto di vista, per quanto non sia un rebranding a livello proprio del nome ANSI, comunque vuole essere un po' questo. Io sono più fresco oggi di quando avevo 20 anni, secondo me, stilisticamente
parlando.
Forse
più consapevole. Più consapevole.
Però più consapevole, però la consapevolezza che mi porta anche a lavorare più distinto in studio, mm-hmm. quindi ad andare a qual è la cosa che mi ha reso ANSI, qual è la cosa che mi ha reso chi sono in questo gioco, è stata quella, l'esplosività. E io questa cosa in studio l'ho catturata sempre poco, sto iniziando a catturarla, ma sto facendo la mia musica migliore oggi.
Sì.
Quindi vuol dire che c'è ancora margine, e quando c'è margine c'è ambizione, quando c'è ambizione c'è mentalità. Voglio andare proprio in questa
questo
direzione.
Questo è da stampare, questo non, è bellissimo.
Non voglio essere una vecchia scuola adesso. Se un ragazzino mi può vedere è ricondotto a quel tipo di generazione, ne sono fiero, perché vuol dire che ho passato a livello proprio di legacy, a livello mm-hmm. di heritage, ho passato questa cosa a una generazione successiva. Dal 2015-16, quando c'è stata l'esplosione della nuova wave in maniera importante, li ho più o meno beccati tutti, e con tutti abbiamo fatto chiacchiere, e con tutti, con chi più con chi meno, è venuto fuori che comunque anche la mia roba è stata influente. Il mio essere middle child in questo un po' mi ha fottuto, secondo me, in alcuni anni. Non adesso, perché come dicevi tu, la consapevolezza ne va, sì, mi fa sorpassare questa cosa qua, e lo sento proprio nella penna, lo sento nelle liriche, lo sento nella scelta del sound. Questo EP è molto vario.
Infatti,
non avevo mai fatto anche dei pezzi così veloci, così spudoratamente club, se vogliamo, non lo so, penso a Non sei di qua, prodotto da Lazza per 333 Mob, e mi ricorda un pezzo di Fat Joe dei 2000, anche se suona nuovo, cioè il rap vero che può andare a fottere con quel tipo di meccanismo là, perché certo. Fa parte ormai del nostro codice. Quindi quando sento i ragazzini oggi nei ritornelli usare solo parole in inglese, penso a quando lo facevamo noi da ragazzini, noi eravamo dei fake se facevamo i ritornelli in inglese, capisci? Perché non era culturalmente accettato, oggi lo è, quindi anche a livello musicale io posso permettermi di fare, rappando ovviamente bene, qualsiasi tipo di roba. Certo, se mi mettessi domani a fare completamente l'opposto di quanto ho fatto fino adesso, magari, ecco, potrebbe dire ok, Ansi, che cazzo stai combinando?
Sa che qualcuno alzi la mano e dica oh.
Ma la mela non mi sembra che stia cadendo lontano dall'avanzi, mi sembra di essere uno di quelli che la porta sempre un po' verso l'albero.
Certo. Nel portarla verso l'albero ci sono i rami, che sono le produzioni che hai scelto per i pezzi. Avevi fin da subito in mente quello che volevi fare, o prima hai accumulato robe e poi hai scelto le cose che volevi salvare e mettere dentro oggi?
Sto parlando spesso di palla curva quando parlo di questo progetto, perché l'analogia col baseball è figa. La palla curva è quando tu lanci una palla che sembra avere una direzione, ma in realtà poi non è.
Detto da un rugbista, tra l'altro.
Esatto. Nel rugby non abbiamo una palla curva, abbiamo un passaggio, può essere un passaggio curvo sui tre quarti, però nel baseball l'analogia è più figa. Ed è quello che sto cercando di fare. Quindi in realtà sto dicendo anche, rispolverando vecchi proverbi, guardate la luna, non guardate il dito, perché nella mia testa è tutto molto a fuoco. Questa è parte della mia visione oggi, è solo parte della mia visione. Era esattamente quello che volevo fare.
Mm-hmm.
Infatti, se uno può notare, i producer sono tutti di almeno una generazione successiva alla mia.
Sì.
Chi non lo è, tipo Jamie Tides, che può essere il più vicino a me, è comunque un neo producer, perché non ha mai fatto il produttore,
esatto,
prima. Danny Five dice: mi ascoltavo in Sino già da piccolo, One Make, uno dei miei primi dischi in Ita, e fu una hit. Mi ha fatto molto piacere, è un tributo. Non ci passiamo un abisso a livello anagrafico io e Danny Five, perché non ha 20 anni lui, però fa parte completamente di un'altra generazione,
un'altra
cresciuta
storia, sì,
con Sotto la Cintura, con quei dischi dei One Make, forse anche con i dischi solisti miei. Jaime anche fa parte di quella generazione lì, quindi anche oggi può essere traslato anche su questo, sia a livello di produttori sia a livello di nomi che ho coinvolto all'interno del progetto.
Perché fare un EP e non un album? Per una release che comunque è importante, perché dalle tue parole si capisce che è importante, sarebbe stato molto più ovvio fare un album?
No, secondo me quando il progetto sarà totale poi uno guarderà il grande quadro e capirà esattamente perché. Ripeto, nella mia testa è tutto a fuoco, non voglio sbilanciarmi troppo, perché comunque ripeto, credo molto in questo progetto, perché a livello embrionale, a livello di pensieri, è nato già all'inizio della scorsa estate nella mia testa. Sapevo benissimo anche che, vedi, eliminare 10 anni di storia da Instagram per poi ripresentarmi con un EP, perché ci aspettavamo il tuo disco monumento adesso. No, non è ancora quel momento lì.
Decidi tu i tempi.
Eh sì, proprio in controtendenza con quello che sta succedendo, perché non c'è bisogno di rincorrere nulla, soprattutto per uno come me.
Mm-hmm.
Spesso si ha la sensazione che ti venga un po' a mancare il terreno sotto i piedi. Ho perso quasi 6.000 follower in questi mesi di inattività.
Altri sarebbero disperati.
Disperati, disperati. Li ho recuperati tutti e ne ho fatti altri 4 nell'uscita di 3 singoli. Quindi voglio dire, è la percezione che abbiamo di questo sistema che ti porta sempre a dover essere lì, boom boom boom. L'arte ha bisogno di essere, devi vivere, ti devi sporcare.
L'arte non è il capitalismo ha bisogno di investire continuamente, di rilanciare il gioco.
Assolutamente.
L'arte ha bisogno anche di momenti di calma.
Siccome però non sono il protagonista del quadro del quarto stato, ma sono un rapper in Italia nel 2020, ecco perché anche la scelta di uscire con un EP,
mm-hmm,
perché è immediato, in un momento, okay, anche dove la musica va molto rapidamente. Ma io so benissimo che è solo parte della mia visione, quindi sono contento così. E non ci sarà bisogno di dover per forza contestualizzare ogni cosa. Non è un concept inteso come un cazzo di indovinello. Non ci sono i mystery box. No, è solamente un'esigenza artistica di prendersi del tempo, di vivere, prendere fiato e poi scrivere. Prendere fiato e riscrivere. Prendere fiato e riscrivere con una visione d'insieme,
mm-hmm,
ma con l'istinto di cui parlavo prima.
Con questa nuova consapevolezza, qual è il più grande errore che puoi aver fatto durante la tua carriera? La cosa che realmente rimpiangi?
Ma quella forse di aver pensato meno a me stesso. Credo che in alcuni casi, in alcuni momenti, il mio modo di fare, la mia attitudine sia stata anche sfruttata, mm-hmm, un po' dal meccanismo che avevo intorno.
Chiamiamo Ace, tanto dice di sì.
Esatto. E questa cosa non è solo legata all'entusiasmo, è anche legata alle capacità che ho, perché, mm-hmm, posso fare più cose.
Certo.
Ma non ho mai tirato l'acqua al mio cazzo di mulino, questa è la verità. Questo è forse un po' l'unico rimpianto che ho. Per fortuna c'è sempre tempo, e soprattutto quando hai un'idea e quando capisci che questa roba è la tua vita, non è uno scherzo, perché a oggi, se guardo indietro, conto meno giorni senza che giorni con questa, sì, musica per me. Quindi non poteva essere qualcosa se non il fondamento principale del mio fare arte. Quindi quando arrivi a quella consapevolezza e non si scappa, non ho bisogno di rincorrere, non ho bisogno di starti dietro, faccio la mia cosa. Questa è la cazzo di maratona. I 100 metri li lasciamo fare agli altri, quelli che sono bravi sullo scatto.
Ma invece Yari quanto è cambiato?
Ah, nell'ultimo periodo parecchio, perché anche tutto questo grande cambiamento, devo dire che il periodo di lockdown è stato molto influente da questo, mm-hmm, punto di vista. perché è stato proprio un periodo nel quale da solo ti ritrovi a pensare a determinate cose, ed è proprio la consapevolezza di cui parlavo prima. Quindi sì, fanculo tutte le dinamiche, fanculo tutte le... Ok, serve un po' di più consapevolezza nei confronti dell'arte, come dicevamo prima. Allora quando succede quello cambi anche un po' a livello
come persona,
come persona, perché ripeto, oggi voglio mettere me al primo posto, il mio modo di fare musica, il mio modo di fare arte, la consapevolezza della forza che ha realmente. Una volta che ho capito esattamente chi sono e che cosa posso fare, credo che da qui in poi succederanno le mie cose migliori, o quantomeno questa è la mia ambizione, è la mia visione. Ma ripeto, sono cambiato da questo punto di vista, ho acquistato ancora più consapevolezza, ho acquistato anche un filo di spocchia che forse mi poteva mancare, quell'essere un po' troppo, ok, bella per tutti, no, non è bella per tutti.
Anche perché forse ora puoi delineare meglio quello che sei tu come persona e come personaggio, soprattutto con questa spocchia.
Sì, ovviamente non è una spocchia infondata o malsana, perché
chiaro,
ti ripeto, sono stato anche, e mi sembra di essere comunque in parte collante di tante scene, di sì, tante realtà, e voglio mantenerla questa cosa, non voglio essere antagonista a nulla, ma la mia cosa a oggi deve assumere un valore differente per me, e l'ha già assunto. Quindi quando ho fatto questo switch, inizio a vedere le cose in un'altra maniera.
Domanda finale secca, ma ti vedi ancora dietro un microfono a 60 anni?
Ecco, questa è una bella domanda, perché onestamente non lo so. Non lo so, perché se a 60 anni sarò ancora influente e ancora importante. Snoop ha 60 anni praticamente.
Infatti.
È lo zio d'America, no? È ancora lì a farsi le canne. Fa un disco reggae dove fa finta di reincarnarsi, poi ne fa uno mezzo cristiano, poi fa un film porno nel mezzo. Cioè, il tipo è una cazzo di leggenda. Adesso a livello culturale noi non abbiamo ancora quello status, ma ci arriveremo. Iniziamo ad avere i figli che crescono con i genitori che ascoltavano,
esatto,
rap italiano. Quindi fra qualche anno avremo i figli che nascono con i nonni che ascoltavano rap italiano. Manca
e quindi
poco.
Potrebbe esserci spazio, cioè nel rock ci sono i Rolling Stone che suonano ancora.
E quindi perché non potrebbe esserci Enzi nel rap italiano che una volta ogni tanto fa uscire qualcosa? Non lo so, però ripeto, devi essere influente, devi essere sul pezzo. Non ho mai giocato a fare qualcosa che non fossi io, non ho mai, lo dicevo prima, non ho mai finto di avere 20 anni, anche se oggi mi sento più fresco di quando ne avevo 20 anni, lo ripeto, non ho mai giocato a fare qualcosa che non sono, quindi non lo farei mai. A 60 anni magari mi vedo felice da qualche parte a lavorare magari sempre nella musica, a fare qualcosa o magari qualcos'altro, questo non lo posso sapere. Se sarò ancora al microfono è perché le cose saranno giuste, non esiste una data per appendere il microfono al chiodo. Bisogna vedere quelli che hanno iniziato 10-15 anni prima di me.
Com'è stato essere dall'altra parte della barricata?
Figo perché TRX è un progetto incredibile e credo molto in questa cosa. Tutti quelli che mi seguono hanno visto quanto mi dedico a Era Ora e alla mentalità che ci sta dietro a questo progetto, quindi è bello esserci anche d'artista, perché è, ci tengo a ribadirlo, a oggi là fuori questo genere è importantissimo, forse il più importante, il più additato, quello a cui stanno più attenti tutti, ma ancora gli sbocchi per gli artisti e per questo tipo di arte sono pochi. E TRX si è imposto nell'ultimo breve periodo come una delle realtà più importanti.
Con la voglia di fare delle interviste lunghe e noiose come questa.
Noiosa non direi, lunga sì. Bella Dami.
Grazie mille.
Grazie a te.
TRX incontra.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.